Santo. Papa Francesco ha scritto nel suo testamento: il Signore mi diede di iniziare a fare misericordia, feci misericordia. Per Papa Francesco la misericordia è un fare, non un parlare. Allora per questo motivo quest'anno, che è l'anno della misericordia, abbiamo scelto di parlare di misericordia attraverso le 7 opere di misericordia corporale. Abbiamo avuto una stupenda introduzione artistica alle opere di misericordia attraverso un quadro di Michelangelo da Merisi detto Caravaggio. Abbiamo ascoltato Don Paolo Ricca, che è cappellano del carcere minorile di Torino, e stasera abbiamo Don Moreno Locatelli. Stasera giochiamo in casa, perché Don Moreno è della nostra diocesi, penso che quasi tutti qui lo conoscono, e se non lo conoscete passate una mattina in Caritas, perché è direttore della Caritas, quindi lo incontrate in Caritas. È parroco dei piccolini e con la Caritas sta facendo diverse cose. Io poi mi racconti tutte le voglie, perché non sono bravo nelle presentazioni, sì. Ok, e Don Moreno oggi ci parlerà del dar da mangiare agli affamati. Avete già distribuiti? Ecco, ci sono dei fogli che stanno passando. Don Moreno ci parlerà attingendo dalla parola di Dio. Ecco, magari i fogli non basteranno per tutti, magari cominciamo la condivisione condividendo il foglio col vicino. Ecco, Don Moreno, a te la parola.
Già sedermi su questo trono dove si siede il vescovo di solito mi lascia un po' così, però bene, buonasera a tutti, ben arrivati, grazie a padre Luca e a tutti i frati per questo invito che mi dà così l'occasione questa sera di provare a condividere con voi qualche idea su questa... Troppo? Bene, così va bene? Perfetto, ottimo, importante trovare l'accordo prima di cominciare. Per provare così a riflettere, non partendo da quella che è semplicemente la mia esperienza personale o qualche sentito dire, ma da quello che la parola di Dio ci dice su questa opera di misericordia corporale, la prima, quella che si ricordano tutti. Se voi chiedete anche ai ragazzi, diciamole quali sono le 14 opere di misericordia corporale e spirituale, questa la sanno tutti: dar da mangiare agli affamati. Forse perché è quella che più ci tocca da vicino, forse perché è quella che da cristiani ci richiama al Vangelo. Dar da mangiare agli affamati è la cosa che Gesù ha fatto, condividendo il pane. E ci accorgeremo, cammin facendo questa sera, che questo è un po' tutto l'essenziale del Vangelo, tutto l'essenziale del nostro essere cristiani. Non che le altre non valgano, per amor di Dio, non fraintendetemi, ma questa forse è quella che dà senso un po' a tutte le altre. Messa lì all'inizio è per dire, bene, se vogliamo essere capaci di fare tutte le altre, forse dobbiamo imparare a fare la prima, a condividere la prima. E allora iniziamo proprio da qua. Domandona, i miei parrocchiani sanno che mi piace cominciare le prediche anche la domenica facendo qualche domanda, così vediamo se il popolo è sveglio, è attento e non sta pensando all'altro. Allora, l'anno scorso si è tenuto per ben 6 mesi a Milano un eventone importantissimo. Ve lo ricordate cos'era? L'Expo, bravissimi. Com'era il titolo di Expo? Bravi, chi l'ha detto? Sulla mano. Nutrire il pianeta, Quindi vuol dire che questa tematica è una tematica che non abbiamo a cuore solo noi, ma a cuore il mondo intero. L'Expo, esposizione internazionale, che ha portato il mondo a riflettere su questa cosa qua, tanto da arrivare a dire che è necessario nutrire il pianeta. E la seconda frase era: nutrire il pianeta, energia per la vita. Quindi vuol dire che la tematica che poi aveva scelto la Santa Sede, se chi è stato a Expo ha visto, nutrire il pianeta energia per la vita, con quel grande sogno che è azzerare la fame nel mondo. Con questo obiettivo, il 2025, se le cose vanno come devono andare, se tutti si impegnano, se ognuno fa la sua parte, se diventiamo bravi a non sprecare, se ancora nel 2025 il progetto è che non ci sia più nessuno su questa terra che muoia di fame. Le statistiche ci dicono che a oggi 800.000 persone all'anno muoiono di fame. Pochi, certo, su 7 miliardi cosa sono? 800.000 ogni giorno c'è gente che muore di fame. E allora Expo, il mondo si è guardato attorno, non so dire bene, proviamo a risolvere questa cosa. Perché? Perché siamo a questo punto, siamo al punto in cui abbiamo l'80% delle risorse che viene consumato dal 20% della popolazione, i ricchi, tra cui ci siamo anche noi, e il restante 20% che se lo dividono l'altro 80%. Se poi facciamo la statistica di quel 20% che si mangia l'80%, si spreca e si mangia l'80% delle risorse, scopriamo che in questo 20% c'è il 18% che siamo noi, che sono i ricchi medi, e poi c'è il 2% che si consuma il 50% del 20%. Difficile il calcolo, però tanto per capirci, il 2% si mangia il 18% delle ricchezze e il resto ce lo mangiamo un po' noi, ce lo sprechiamo un po' noi. Ma questa sera, non devo parlarvi di Expo, però per dirci che questa è una tematica che oggi noi ricchi sentiamo in modo particolare. Ma, come sempre, arriviamo tardi, molto tardi, meglio tardi che mai, dice il proverbio, giusto? Quindi va bene anche così. La Bibbia c'era già arrivata 3.000 anni fa. Isaia, che è il primo passo biblico che trovate lì davanti, già 3.000 anni fa aveva detto che la cosa essenziale era condividere il pane con il povero. Quindi le opere di misericordia, l'opera di misericordia corporale, dar da mangiare agli affamati, ha una storia vecchissima. Ma non è semplicemente il rinunciare a qualcosa di mio per dare a chi non ne ha, per questo saremo capaci tutti, ma come comunità ci dobbiamo prendere a cuore chi non ha da mangiare, chi non ha nulla, chi ha poco, chi ha meno degli altri. Quindi 3.000 anni fa Isaia ci diceva già questo, ci diceva che è importante condividere il pane con chi non ne ha. E diceva un'altra cosa però Isaia, che noi abbiamo un po' perso, che forse ci serve la riflessione. Che per capire il povero che non ha niente da mangiare, devo provare io a capire che cosa vuol dire non aver da mangiare. E allora, passatemi il termine, anche se poi si registra ma fa niente, ci siamo inventati la pratica del digiuno. Non noi, Isaia è il popolo ebraico. E Isaia nel capitolo 58, dal versetto 4 al versetto 10, introduce così, dice: ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi, colpendo con pugni iniqui, non digiunate più come fate oggi, così da far udire in alto il vostro chiasso. E forse con E forse come questo il digiuno che bramo, il giorno in cui l'uomo si mortifica, piegare con un giunco il proprio capo, usare sacco e cenere per letto, forse questo vorreste chiamare digiuno, il giorno gradito al Signore. Non è piuttosto questo il digiuno che voglio? Sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo. Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne, dai tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto, davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora lo invocherai, il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli ti dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, il parlare empio, se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce e la tua tenebra sarà come il meriggio. Ditemi se non è una meraviglia. 3000 anni fa. Allora, forse per noi oggi, società ricca e opulenta, per capire che cosa vuol dire dare da mangiare a chi ha fame, devo cominciare a fare un po' più di esperienza di questo digiuno. E se noi parliamo di digiuno oggi, ci viene in mente subito la Diet Coke, ci viene in mente subito, lo Slim Fast, ci viene in mente subito tutte queste belle cose che ci permettono di stare in linea, per cui il digiuno l'abbiamo trasformato nella cancellazione dell'opulenza del cibo. Noi digiuniamo perché abbiamo troppo cibo. Noi siamo arrivati al punto di essere una società che digiuna non per scelta ragionata, come faceva Isaia, come ci propone la Sacra Scrittura, ma perché ne sta facendo un bisogno per star bene. Dobbiamo mangiare meno per stare bene. Capite che controsenso assurdo. Quindi come facciamo a vivere un'opera di misericordia corporale come questa, dar da mangiare agli affamati, quando noi non mangiamo per star bene, perché ne abbiamo troppo? Questo è il nostro mondo, questo è il mondo di chi è ricco, questa è la nostra società. Ma non voglio creare scrupoli di coscienza, questa sera mi piace così condividere con voi un po' di cose, però forse abbiamo bisogno di guardare con realtà, con verità, a ciò che ci sta attorno, al mondo in cui viviamo, che magari non abbiamo scelto fino alla fine, no? Che ci troviamo un po' dentro. Il pane, no? Dare da mangiare agli affamati, ci viene subito in mente un pezzo di pane condiviso. Fra Luca all'inizio ci parlava di Francesco, è l'immagine di questo frate che va a chiedere il pane per condividerlo con i suoi. Oggi il pane, ormai, se guardate Masterchef, non avete mai visto Masterchef, se c'è una cosa che non compare mai è il pane, mai, santo cielo, il pane è già di cui l'uomo ha bisogno per vivere, da che mondo è il mondo, sempre, il pane gonfia la pancia, togliamo il pane, santo cielo. Non dimenticandoci mai che, ci dicono le statistiche, a oggi il 30% di ogni panino noi lo buttiamo via. Il 30%. Vuol dire che un terzo di ogni panino noi lo buttiamo via. Non le dico io, cosa dovete pure guardare in internet dove volete, queste cose le trovate tutte. Ma non perché diventa posso, diventa duro e non ci abbiamo le galline da darglielo, e allora non possiamo far altro che buttarlo nel bidone dell'immondizia. Ma perché produciamo il 30% in più di quello che ci serve? Noi siamo arrivati al punto di continuare a buttare dentro roba in un mercato già saturo di cibo che siamo costretti a buttarlo via. Perché si può mangiare tutto. Si può mangiare tutto. Sapo no. È impossibile. Quindi, forse partendo da un'esperienza di digiuno, ma non il mio, che può diventare, può rischiare di essere qualcosa di ascetico, santone che digiuna, no, ma un digiuno comunitario. Prova a pensare se come chiesa, non solo in quaresima, il venerdì, quando abbiamo subito la carne al pesce, che costa molto di più, fa più bene, però abbiamo rispettato il precetto e la carne non l'abbiamo mangiata. Perché poi non siamo questi, Perché purtroppo poi non siamo questi. Ma ripeto, non voglio tenere nessun scrupolo di coscienza a nessuno. Isaia ribadisce che se vogliamo capire che cosa vuol dire condividere il pane con l'affamato, devo provare a capire che cosa vuol dire stare a digiuno. A digiuno soprattutto una mentalità, che è questa mentalità in cui ci troviamo dentro, ma che non facciamo nulla, niente, per modificarlo. Non facciamo un tubo. Expo ha raggiunto questo risultato, se avete fatto caso. Una delle grandi campagne che Expo ha fatto era l'evitare di far sì che nei biscotti, nella Nutella e in qualche altro, le brioscine, in queste cose qua, non ci fosse più l'olio di palma. Non perché faccia male l'olio di palma, ma perché per produrre l'olio di palma si sta disboscando mezzo Sud America per piantare l'olio di palma, che costa molto, molto meno dell'olio d'oliva, dell'olio extravergine d'oliva. Il risultato, non so se avete fatto caso, adesso nelle pubblicità non dicono più che è buono, che è saporito, che è gustoso, ma ti dicono, ragazzi, non c'è l'olio di palma. Il risultato di Expo l'abbiamo ottenuto. Per produrre energia, per energia per la vita e sfamare il mondo, abbiamo risolto togliendo l'olio di palma dai biscotti. I ricchi ragionano così. E noi, contenti di comprare la Nutella che non ha più l'olio di palma, che non avrà un'altra, che non so cosa sia, però di fatto è un po' questo. Torniamo a fare i seri. Isaia ribadisce questo concetto: non solo dare da mangiare agli affamati, non solo condividere il pane, ma cominciamo da qui e poi tutto il resto. Non è accogliere chi è forestiero, non è ospitare in casa chi è senza tetto. Questo ci dice da sempre la Sacra Scrittura. Quindi vuol dire che, mi sembra di capire che, se vogliamo veramente vivere questa opera di misericordia corporale, cominciamo da noi, ma non da me, poi capiremo di più perché insisto su questa cosa comunitaria, ma non da me singolo e basta, da noi, e non perché l'unione fa la forza, e non perché la base cambia le regole del mercato economico, anche quello, però perché forse come comunità ci diamo una regola, ci diamo una logica, che è la logica della Sacra Scrittura. E io l'ho intitolato così, questo brano della Sacra Scrittura: il vero digiuno è dividere il pane con chi non ne ha. Ma se riesco a entrare in questa logica, se riesco a entrare nella logica di chi ha capito che cosa vuol dire che quell'altro non ha niente da mangiare. Io faccio il direttore della Caritas, ho questo incarico datomi dal Vescovo, e anche qui ai frati, c'è un sacco di gente che ha fame, c'è un sacco di gente che ha bisogno di mangiare, no? In questa nostra società dove il 30% lo sprechiamo comunque, però da mangiare ne abbiamo. Non penso di dire una bestemmia dicendo che morti di fame, per fortuna, sulle nostre strade ce ne sono. Grazie a Dio, un po' le varie associazioni, un po' tutti, riusciamo a tamponare questa cosa, ma non apriamo questa parentesi. Questo per dire che però chi sta dall'altra parte, cioè noi, abbiamo forse davvero bisogno di capire un po' di più che cosa vuol dire non avere niente da mangiare, per capire che significato può avere il condividere il pane. Ho esordito dicendovi che è la scelta che ha fatto Gesù, con i suoi ha condiviso il pane. E allora, dopo il passaggio dell'Antico Testamento, perché sennò qui il tempo scorre, dopo il passaggio dell'Antico Testamento arriviamo al Nuovo, arriviamo a una di quelle parabole che secondo me è di un'attualità spaventosa, intitolata così per questa sera: è in terra che ci si gioca il cielo. Perché? Perché se questa è dar da mangiare agli affamati, è la capostipite di tutte le opere, e stasera non vogliamo solo, come ci ricordava Luca, così parlare tanto per parlare, ma provare a far diventare esperienza concreta questa cosa, questa verità di fondo, abbiamo bisogno di capire di che cosa veramente abbiamo bisogno, di quante fami, passatemi il termine, abbiamo bisogno di nutrire, quanta fame abbiamo bisogno di far trovare risposta. Perché se no, ripeto, basterebbe un mercato un po' più equo, un mercato un po' più giusto, dove io al mio 30% che butto via ci rinuncio, lo do a quegli altri, proviamo a parificare un po' le cose. Ecco, forse non basta questo. Forse il cambiamento più radicale è quello della coscienza. E allora la parabola famosa, conosciuta come il ricco Epulone e il povero Lazzaro. Ve la racconto un po' modello favola, se vi piace. Il testo dice: c'era un uomo ricco. E io dico: c'era una volta un uomo ricco. Le favole cominciano tutte così, giusto? C'era una volta. No, non c'era una volta, c'è sempre. C'è ancora, attenta alla descrizione, è bellissima, che dice: c'era una volta un uomo ricco che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. E c'era una volta, o è la storia di tutti i giorni nostra? Ditemi qualcosa. A parte voi, il mondo che ci sta attorno non è vestito di bisso e di porpora e banchetta lautamente tutti i giorni? Ma santo cielo, sì, ogni giorno è la nostra storia. E poi ricomincia un'altra favola. C'era una volta un mendicante di nome Lazzaro. Giaceva alla sua porta coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del ricco. Basta. E secondo me è sufficiente questo, passaggio, per capire un po' di più se è vero o no che è qui in terra che ci giochiamo il cielo. Sapendo che questa storia è una storia di tutti i giorni, con una grande differenza però, che è questa: del ricco viene semplicemente detto come si vestiva e cosa mangiava, al povero è dato un nome. Noi che storia studiamo? La storia dei ricchi o la storia dei poveri? Noi studiamo la storia dei ricchi, Noi ci ricordiamo i nomi dei ricchi e dei potenti, dei forti, dei poveri, neanche l'ombra. Della storia dei ricchi, quella di cui facciamo parte anche noi, i poveri al limite sono così spettatori o che subiscono questa cosa. Ecco, per Gesù no, per Dio no. Per Dio le cose sono invertite. Luca in questa parabola ci dice che del ricco Dio non sa nemmeno il nome, del povero sì, dei poveri sì. Ora capite che diventa un cambiamento di mentalità prima di tutto, passatemi il termine, è un cambiamento di coscienza. Il Papa Francesco ci dice che le opere di misericordia e corporale non ci servono a fare qualcosa di bene, di buono, di bello e basta. Le opere di misericordia corporale servono per convertirci. Convertire vuol dire cambiare direzione, vuol dire fare un'inversione a U, vuol dire cambiare la logica, vuol dire che se prima andavo di là, adesso vengo di qua. Le opere di misericordia servono principalmente a questo, certo per fare del bene, senza dubbio, ma per convertirci. E allora davvero questa pagina di Vangelo diventa la pagina, secondo me, cuore del nostro agire. Non perché dobbiamo sentirci dei poveri Lazzari, ma per accorgerci un po' di più del povero Lazzaro. Ma ripeto, non semplicemente come singoli. Le nostre comunità sono comunità che si accorgono dei poveri. Sono comunità aperte ai bisogni dei poveri. Sono comunità che prendono a cuore le fatiche degli ultimi. Li conosciamo questi ultimi. Sappiamo che faccia hanno. No, non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Uno per i poveri non vanno in giro con la bandiera, mentre i ricchi magari sì. Capite che entra in una logica un po' diversa, capite che provocazione che è questo dare da mangiare agli affamati. Perché ho detto comunità, sentite come finisce questo passaggio, eh? Sapete come va avanti questa storiella, no? Che Abramo finisce, Lazzaro finisce nel seno di Abramo, nel cuore di Abramo, il ricco va all'inferno, eh? E poi dall'inferno dice: manda Lazzaro perché intinga il ditino dell'acqua, per cui sono lontano, fa caldo, no? E poi dice: caro mio, è andata così. E c'è un abisso fra noi e voi. E noi di qui non possiamo venire di là, e voi di là non potete venire di qui. C'è passù. No? Così. E vedete la risposta spettacolare, eh? Cosa dice questo saggio ricco? Dice: allora, e quelli gli replicò, versetto 27, allora padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca perché non vengano anche qui in questo luogo di tormento. I 5 fratelli, 5 più 1 fa 6, giusto? Siamo d'accordo tutti? 6 è il numero della 666. Ragazzi, è il male del male. 6 vuol dire che questa realtà è una realtà diffusa, è una realtà che c'è sempre. I ricchi hanno un sacco di fratelli e ci saranno sempre, ma tutti senza un nome. Ma non voglio fare il pauperista, capitemi bene, voglio solo, non voglio fare quello che diciamo, vive i poveri e i ricchi, uccidiamoli tutti noi, per amore di Dio, no? Ma come comunità cristiana abbiamo bisogno di convertirci, come comunità, non semplicemente come singoli. Abbiamo un po' bisogno di lasciarci provocare da questo, perché se no, secondo me, davvero siamo ancora un po' fermi, con tutto il rispetto per i fioretti, non quelli di San Francesco che erano grandi cose, non per quelli di San Francesco che erano grandi cose, ma per il mio fiorettino. Ecco, in Quaresima non mangio i dolci. Per forza per un quintale messo, ma viva la Quaresima 6 mesi all'anno per parti un po' bene, eh? No, abbiamo bisogno davvero di convertire il cuore, abbiamo bisogno veramente di cambiare la logica. E le opere di misericordia corporale, ripeto, vengono a dirci proprio questo. Ne ascolterete delle altre, sono stupende queste cose, e questo Papa è un genio da questo punto di vista, è un genio, perché ci porta da cristiani all'essenziale, ci porta lì, ci dice mette giù dei grandi pensieri, provate a vivere, a condividere. Gran finale. Un giorno, negli Atti degli Apostoli, siamo già dopo la risurrezione di Gesù, un giorno Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera verso le 3 del pomeriggio. Qui di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita e lo ponevano un giorno presso la porta del Tempio detta Bella a chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio. Chiara la scena? Ci abbiamo in mente bene come è andata questa cosa fino a qui? Bravi. Questi, vedendo Pietro e Giovanni che stava per entrare nel Tempio, domandò loro l'elemosina. Altro passaggio molto chiaro. Vedete in mente qualche scena da questo punto di vista? Vedete in mente? Avete visto qualcuno fuori dalle chiese quando arrivi? Sono lì. Ci siamo? Allora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse: guarda verso di noi. Ed egli si voltò verso di loro aspettandosi di ricevere qualcosa. È parola di Dio, non l'ho scritta io questa storia, Ma Pietro gli disse: non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, cammina. E presolo per la mano destra lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono, e balzato in piedi camminava, ed entrò con loro nel Tempio, camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, e riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere l'elemosina alla porta Bella del Tempio, ed erano meravigliati e stupiti per quello che gli era accaduto. Una scena capolavoro. E allora, se il vero digiuno è di vivere il pane, se io ho capito cosa vuol dire digiunare, che questa cosa mi serve per convertirmi, per guadagnare il cielo. Ma questo cielo me lo guadagno se i poveri diventano comunità con me. Ho dato questo titolo a questo passaggio: il povero dalla soglia alla comunità. Mi date ancora 5 minuti? Questo è un emarginato, pieno il mondo, è un emarginato ed è pure disperato, perché non è neanche capace di andarci da solo a chiedere l'elemosina. Questa è la condizione peggiore, non solo povero e morto di fame, ma che non riesce neanche ad andare a chiedere l'elemosina. Ci vuole qualcuno che lo porti, ma dove lo porta? Alla porta, alla soglia, è messo fuori dal Tempio. Perché? Perché forse non è degno, perché forse non va bene. che la nostra società ricca si mischi con questi poveri qua che... Quindi li ha messo fuori. E poi ci racconta che Pietro e Giovanni, come tutti i buoni ebrei, andavano alla preghiera. Il primo approccio che avviene tra i due, qual è? Quello dello sguardo. Poco? Poco? Non è poco. Quanti poveri ci accostano ogni giorno? Noi li degniamo di uno sguardo. Di uno sguardo sono capaci di degnarli. Chiunque essi siano. E non me ne voglia nessun povero, ma se c'è una categoria di noiosi, sono i poveri. I poveri non sono più bravi degli altri. Non sono più buoni, anzi sono più cattivi forse, perché sono poveri. Voi non sareste incazzati, non sareste cancellati, non sareste arrabbiati se foste poveri senza niente, nessuno vi aiuta. Altro che da parte loro, a tutte le ragioni di questo mondo, di essere arrabbiati. Uno sguardo. Quando si va in macchina, che ci sono ancora quelli che si va prima di arrivare a Milano, ci sono ancora quelli che arrivano lì, boh, ma sul treno, no, basta, che noia. No, cristiani battezzati, tutti, stragrande maggioranza è così. Il primo approccio tra Pietro e quest'uomo, tra Pietro e Giovanni e quest'uomo, viene attraverso uno sguardo. Guarda verso di noi. Ma che bello! Ai poveri guardare negli occhi. Seconda cosa, il povero va avanti a fare la sua parte. Insieme allo sguardo c'è la manina. Dammi. Un povero cosa può fare se non chiedere? Penso umiliandosi anche. Non credo che sia una cosa bella. Quindi, allunga questa mano. E la risposta di Pietro è: caro mio, non ho né oro né argento, ma tutto quello che ho te lo do. Non ho né oro né argento. Quindi vuol dire che quello che lui gli sta chiedendo in quel momento lì, Pietro non glielo può dare, ma forse ha qualcosa di più da dare Pietro. E capitemi bene, non è un passaggio spirituale, non spiritualizziamo questa pagina, che è estremamente concreta. Pietro non ha nulla di ciò che lo zoppo chiede. Lo sguardo e l'atteggiamento. Pietro va da povero al povero. Non ho niente di quello che tu mi chiedi. Ha già fatto un altro passaggio che a noi forse serve da imparare. Come comunità cristiane. Sapete qual è il tesoro della Chiesa? I poveri. Nel Vangelo si dice: i poveri li avrete sempre con voi. O tiriamo su una riga, su quella pagina lì la cancelliamo, nonostante le promesse di Expo, oppure due sono le conclusioni. O tutto quello che si fa per aiutare questi poveri è come ciucciare un chiodo che non serve a niente, oppure i poveri davvero diventano un tesoro per la nostra conversione, per quel famoso cielo che poi diventa la vita in terra, che poi diventa la vita da risorti qua, già capaci di vivere da risorti qui, su questa terra. Quindi lo sguardo di Pietro è l'approccio, si pone da povero con il povero. Terza condizione, Pietro non ha paura di deludere il povero. Quando gli ha chiesto qualcosa, lui non gli dà quello che ha, ma entra in relazione tra trasforma quest'uomo. Pietro dona tutto ciò che ha, ma tutto quello che ho te lo do. Che cosa? Nel nome di Gesù Cristo, alzati. E concludo, capite qual è la verità di tutto questo? Che io metterò in pratica l'opera di misericordia corporale, tutte queste, partendo da qui, partendo dalla misura della mia fede, che diventa vita concreta, che diventa vita di tutti i giorni. Da cristiani praticanti abbiamo questo in più, ma è forse questa la fame che dobbiamo sfamare innanzitutto, portare ciò che abbiamo di più caro, Gesù Cristo. Tutto ciò che ho te lo do, nel nome, non possiedo un euro di argento, ma tutto quello che ho te lo do, nel nome di Gesù Cristo di Nazareno, cammina. È un imperativo, cammina, alzati. Vuol dire che questa cosa è quella che potrebbe far cambiare tutto. Questo passaggio è quello che potrebbe far cambiare ogni cosa. 2000 anni che Gesù Cristo ce lo dice. E questo passaggio avviene, perché attenti bene, al versetto 7 dice: e presolo per la mano destra lo sollevò. Non fa un miracolo Pietro, non fa una magia modello qualche mago speciale, gli dà una mano, lo aiuta. È chiaro il passaggio? Tutto quello che ho di più caro te lo do a Gesù Cristo. Beh, grazie, hai fatto la bella predica, ciao, io vado in chiesa, tu stai fuori. No, quello che ho è questo, è Gesù Cristo, e questo Gesù Cristo mi porta ad aiutarti. Non posso fare altro. Non è altro, altrimenti resterebbe una bella teoria, resterebbe un bel pensiero, una bella filosofia, di cui i poveri non se ne fanno nulla, niente, se non ci sta il mio aiuto concreto. Datelo una mano, lo aiuta. Qual è la reazione, ci raccontano gli Atti degli Apostoli? Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono. Uno capace di andare da solo, rapportato dagli altri. Questo aiuto fa sì che questo torni a essere un uomo, torni a essere dignitoso, torni a essere la verità di quello che è, perché un povero non è un uomo di serie B, non è uno che vale meno perché ha meno, anche se il nostro mondo ci porta a pensare questo, che valiamo per quello che abbiamo. Valiamo in quanto figli di Dio, valiamo in quanto abbiamo Gesù Cristo con noi, valiamo in quanto uomini. Il Papa Francesco su questa cosa della dignità si sta facendo un bel mazzo da questo punto di vista. L'immagine, queste caviglie che si rinvigoriscono, e balzato in piedi, notate che passaggio interessante, e balzato in piedi camminava, punto e virgola, ed entrò con loro nel Tempio, cantando, saltando e lodando Dio. Questa è la verità di tutto. Il compito che come comunità cristiana abbiamo è questo. È questo passaggio qui. Far sì che i poveri siano davvero una parte importante della nostra comunità. Ma loro probabilmente da soli non ce la fanno, hanno bisogno di noi. Ecco perché le opere di misericordia corporale. Ecco perché dar da mangiare agli affamati. Perché siamo parte della comunità, ma parte viva, attiva, brillante, dinamica, forte, come lo siamo noi. Come ci sentiamo magari noi, quando facciamo queste belle celebrazioni. Il farlo entrare nel Tempio vuol dire accoglierlo nella nostra comunità, nella comunità di cui ciascuno di noi fa parte. Fermo restando che questo, molto probabilmente, farà meravigliare il resto del mondo. E restarono tutti meravigliati. tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio, riconoscevano che era quello che sedeva a chiedere l'elemosina nella porta bella del Tempio, ed erano meravigliati e stupiti per quello che gli era accaduto. Fa niente se gli altri qualcosa non condividono, ma non può restare, e ho davvero finito, ma non può restare il pensiero della nostra coscienzina personale, pur rispettabile. Deve diventare un effetto di chiesa, deve diventare un effetto di comunità. Dobbiamo essere capaci di essere davvero coloro che, facendo questi passaggi, accolgono, fanno vivere dentro le nostre comunità i poveri, gli ultimi, i bisognosi, quello che le opere di misericordia corporale ci invitano a fare. Grazie. Domande facili,
Ti ringrazio Don Moreno per quello che ci hai detto. Se andate avanti ancora di più, ti fermavo io perché poi volevo fare il pranzo di Natale immensa con i poveri, quindi e non ci stavamo tutti. Niente, sono le 10, abbiamo tempo per le domande, tanto Don Moreno è qua vicino, quindi anche se lo teniamo fino a mezzanotte poi va. Chi avesse qualcosa da chiedere.
Basta dire ne ho né argento, io non ne ho, ma quello che ho di più caro te lo do. Siamo capaci di entrare in relazione con queste persone, fossero anche i più furbi del mondo, fossero anche quelli che fossero anche quelli che sono gli specialisti del prenderci per i fondelli. Io da cristiano sono chiamato a entrare in relazione, altrimenti quell'altra cosa si chiama assistenzialismo, che non salva me se non permettermi a posto la mia coscienza. No, la mia parte l'ho fatta. Bravo. Non ti salvi, non ci si salva, credo, con questo, Non credo. Il gioco è quello lì, è quello di entrare in relazione. Gli Atti degli Apostoli ce l'hanno ricordato, il Vangelo di Luca, Isaia, ci dice che è questo. Per condividere non vuol dire che io non ti guardo neanche in faccia e ti do quello che mi avanza perché sei un noioso. Per condividere vuol dire che devo entrare in relazione, vuol dire che devo essere capace di fare questo passo. E un sorriso, uno sguardo, una parola buona, ce l'abbiamo tutti, tutti. Non serve mettere mano al portafoglio in questo caso. Poi, bisogna anche mettere mano al portafoglio quando serve. Perché la misura della fede per noi lombardi, si misura anche lì, Quando la fede tocca il portafoglio, lì capiamo che cristiani siamo. Punto.
Ma alle volte è più facile mettere mano al portafoglio, pulirsi la coscienza. La condivisione è troppo.
La condivisione è il prendere il profumo delle pecore, l'hai citato più di una volta, Francesco. È più difficile. Il povero ci serve, uno mette mano al portafoglio e si pulisce la coscienza. Poi lo sguardo è difficile da ridere. La mia esperienza mi dice che è poco anche questo. Dice che non sono tanti quelli che mettono mano al portafoglio per i poveri. Questa è la mia esperienza da qualche anno che sono direttore della Caritas. Io non vedo questa gran gente che viene e dice: mi metto a posto la coscienza, da un po' di soldi per i poveri. Magari ne hanno qualcun altro, magari lo hanno per proprio conto, non so, non è un giudizio su nessuno, Che è vero, è forse più facile mettere mano al portafoglio. Non mettiamo più mano nemmeno al portafoglio. Anzi, questa crisi a cui diamo colpa ci ha portato, non come era una volta quando tutti erano più poveri, se pensiamo ai nostri nonni, no, che erano tutti più poveri, però forse si condivideva un po' di più per cultura, per attenzione, se c'era qualcuno che aveva bisogno, no, le famose leggende ci raccontano che il pezzo di polenta c'era comunque per tutti, anche se ce n'era poco. Oggi questa crisi non ha fatto sì che si ritornasse lì a quel poco che ci è rimasto, lo condividiamo. Quel poco che ci abbiamo lo tengo stretto, altro che ballo. Pensare a me prima di tutto. E questo vuol dire cancelliamo la relazione. Poi, se lei conosce qualcuno che vuole mettersi a posto la coscienza con un po' di capire, ben volentieri, io vi offro di carità da sostenermi, ne ho tantissime, ma lo dico seriamente, con tutti i sacrifici, non è che devi venire nella mia bustina sotto al tavolo di nascosto, con tutti i sacrifici dichiarati, dove si possono anche scaricare dalle tasse, ci sono un sacco di possibilità. Io, ripeto, non ne conosco molti.
Ma i poveri che chiedono sono quelli che però...
non si sente dietro.
I poveri che chiedono, quell'esperienza che abbiamo qua noi, tutti i giorni davanti alla chiesa, dentro la chiesa, eccetera. In genere quelli che chiedono sono quelli che hanno bisogno, sono fuggi, cioè io non riesco più a vederli. Perché lei mi dice, cerchiamo la relazione, ma questi poi non sono i soldi e basta, Non gli interessa la nostra relazione. Il discorso è quello lì, almeno io parlo per la mia esperienza.
Qualcuno vuole rispondere?
Non so.
Quindi c'ha ragione lei,
boh.
No, per l'amor di Dio, io non voglio farci tutti i giorni.
Avranno anche bisogno, cioè.
Magari no.
Magari
no, magari sì.
Come si fa? Però nel momento stesso in cui sono lì davanti e prendono il freddo, magari la domenica mattina alle 9 stanno lì un'ora.
Non si sente dietro.
No, ma magari sì, magari hanno bisogno. Che senso ha stare fuori da una chiesa a prendere freddo un'ora e mezzo, due, tutte le mattine, tutte le domeniche mattine? Perché magari ho anche bisogno, io ci credo, e se io posso, io non riesco a chiedere, io non riesco a farmi la domanda se ha bisogno, se non ha bisogno, se lì per me ha bisogno, io lo devo così.
Io non ho molte risposte su questo, cosa devo dire? Cosa devo dire? Io non lo so se. Io non so se ha bisogno o no. Io come Caritas, no, non dico che bisogna dare. Io dico che come Caritas, per esempio, adottiamo quello che viene chiamato un centro d'ascolto. Cioè, io ho una persona che viene a chiedermi i soldi per e dico, fratello, sorella, siediti qua. Parliamo un po'. Raccontami della tua vita, dimmi davvero di cosa hai bisogno, ma chiedi qua, poi magari mi racconta un sacco di palle, però ti ho fatto vedere che io non sono quello che può venire lì a mungere perché lui è furbo, gli chiedo, poi per dire dovete essere anche bravo a raccontarmela giusta, però vuol dire usare un sistema differente, vuol dire essere capaci di entrare in relazione. E ripeto, nessuno ha detto che bisogna per forza dare a tutti quelli che ci chiedono, no? Poi, ognuno faccia come dico la propria coscienza, no? Ognuno faccia quello che crede. Io ripeto, ci sono alcuni passaggi che secondo me si possono fare tranquillamente, ma è difficile. È difficile entrare in relazione, è difficilissimo. Proprio a capire, mettiamo il caso che sia uno che ha veramente bisogno. E noi possiamo entrare a fare tutta l'erba un fascio, a dire tutti uguali. E sapere se ha bisogno veramente. Sant'Agostino diceva che la domanda che ci verrà fatta al momento del giudizio finale sarà non tanto quanti peccati hai fatto, quanto hai sbagliato, quanto sei stato fragile, non è la misericordia di Dio, ma ci dirà quanto hai amato. Poi ognuno faccia tutte le conseguenze che vuole. Io voglio, ripeto, da me di questa sera, magari in alcuni passaggi anche un po' così, voglio essere un po' provocatoria, ma questo perché credo che noi, comunità cristiana, non per buonismo, ma per questo è il nostro modo di ridare un po' d'amore di quella che abbiamo ricevuto. Il nostro modo è quello di condividerla, amandoci, diciamo, dimostriamo a Dio che amiamo Lui. Non abbiamo un'altra strada. Però, se amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Non fanno forse così anche i pagani? E io vorrei scrivere un libro prima di morire, però il Vangelo non l'ho scritto io, quindi datevela a prendere con chi l'ha scritto, oso dirvi. Dopo uno in coscienza fa quello che crede, fa quello che ritiene opportuno, fa quello che in quel momento lo Spirito gli suggerisce, ce l'ha suggerito lo Spirito e non il diavoletto, però poi da questo punto di vista, ragazzi, non ci sono grosse risposte, non c'è un'app del cellulare che uno la mette davanti e dice: sei vero, sei finto, sei un povero vero, sei un povero finto, sei uno di quelli che mi vuol fregare o sei uno di quelli buoni. Non esiste quell'app lì, no? Sta a coscienza, sta alla capacità. Ripeto, secondo me abbiamo bisogno di convertirci un po' da questo punto di vista, che non vuol dire diventare più buonisti, vuol dire però fare la scelta dei poveri.
Volevo dare la faccia io una domanda.
Ecco,
detto prima, cioè, non ci siamo messi d'accordo. No, volevo cominciare condividendo una cosa che hai detto prima, un esempio. Molte volte gente che arriva da San Giovanni Rotondo scandalizzata perché ha visto il colore nei mosaici dopo della cripta, piacerebbe andare a vedere anche a me. E io dico sì, però c'è altra gente che mi ha raccontato che lì vicino c'è uno degli ospedali che funziona meglio non solo in tutto il sud Italia, ma dei miei amici tecnici di tutta Italia, che funziona con le offerte della gente. Però d'altra parte abbiamo capito che Dio non vuole loro nelle cripte e si è rodato il cielo, perché finalmente ci siamo arrivati. Ma abbiamo messo gli stessi soldi a potenziare questa realtà? Non lo so. Ho l'impressione che le due cose vadano insieme. Comunque questa è una mia esperienza. No, volevo chiederti questo. Ci puoi raccontare qualche esperienza che hai avuto con i poveri? Qualche povero che è diventato fratello in qualche modo. Una tua esperienza, cosa ti ha mosso come direttore della Caritas?
Io stare attenti a dire queste cose, ma stare attenti perché poi il rischio è che già lo conosco. Quindi vi racconto questa storia perché a me ha toccato veramente tanto, sperando che, se lo conoscete, muovi giro, non è che ho fatto in Venezuela questa esperienza, un po' da chi. Un giorno si presenta un tizio in Caritas e mi dice: dove devo parlare con te, ho assolutamente bisogno di dirti una cosa. Un uomo di, penso, 38-40 anni, non di più, dice: sono padre di famiglia, ho tre figli, 6 mesi fa ho perso il lavoro, mia moglie ha avuto un problema serio di salute, adesso fortunatamente sta bene, ha ricominciato a lavorare, però non può lavorare più a tempo pieno, lavora part time, e mi dice: ho fatto una cazzata grossissima. Io non so cosa hai fatto. E mi dice: alle macchinette mi sono giocato l'ultimo euro. dire, tanto per dirmi qualcosa, mi dice, guarda, se non voglio niente, mi ha detto, non voglio assolutamente niente, voglio però condividere con qualcuno che credo mi possa capire questa cosa qui. Io mi sono giocato, pensando ai miei figli, l'ultimo euro. Basta, finisce qui la storia, no? È diventato un fratello, nel senso che adesso fortunatamente qualcosina siamo riusciti a... però immaginate a che punto, no, un uomo, padre di tre figli, non perché questo non è un ludopatico, questo non è un malato di gioco, poveretto, questo è già provato. E nel pensare un po' comune, la Caritas è l'ultimo stadio, cioè vuol dire che uno aveva la Caritas perché era la canna del gas, perché uno sa che prima dovrebbe essere i servizi sociali, i nostri amorti, tutte le belle cose che dovrebbero esserci, adesso vaccinano un po' anche loro. Quindi nel nostro pensare comune, già così, in modo particolare da lombardi, insomma, la gente che è abituata a guadagnarsi il pane lavorando, piuttosto che chiedere uno scena tutti i compromessi del mondo, no, uno che viene a dirti, mi sono giocato l'ultimo euro e non è andata. Poi le realtà sono anche questo perché a me aveva fatto toccato, no? Perché alla fine poi parlando, cioè, ti fai dire, ma scusa, se venivi una settimana fa con qualche ancora 100 euro in tasca, forse, no, non lo so, dico, si poteva trovare magari qualche strada, però, cioè, e questo era una persona normalissima, lui fino a 6 mesi prima lavorava in due stipendi, famiglia normale, mezzo mutuo da pagare, cioè, com'è? Una buona parte di noi, e questo è un po' finto, un po' è vero. Certo, gli ultimi se li hanno mangiati nelle macchinette,
ma senza,
cosa devo dire? Non è come dire Pierlone, li tenevi da parte, li tenevi nel cuscino, ti venivano buoni, come fai? Però questo lo scopri se entra in relazione, se uno sguardo, se un po' di tempo, se io sono convinto che nessuno, no, nessuno resti indifferente di fronte a uno che nei tuoi confronti ha un'attenzione. Guarda, dite, ma anche qui, no, c'è anche qua il bellissimo passo del Vangelo dove dice andate, annunciate, portate, non vi ascoltano, ma scrollate la polvere dei vostri sandali, venite via, basta. Tu la parte l'hai fatta, però falla, senza pregiudizi, no, senza, no, l'idea di chi dice, ma sì, lo so io te cosa sei,
no.
Ho già deciso io per te che cosa sei, poi magari c'è azzecchi anche, nessuno dice di no, però.
Allora, fare un'opera di carità a un povero che chiede aiuto, e come diceva Gianfranco, apro il portafoglio, ti do qualcosa e mi sono messo a posto. Ma la mia esperienza, diciamo recente, di qualche anno, che mi coinvolge nel volontariato di aiutare le persone a fare certe cose, mi ha portato delle conseguenze, che qualcuno ha cominciato a conoscermi. A quel punto qualcuno ha avuto il coraggio di venire personalmente a chiedermi qualche cosa. Questo non significava solo dare, fare una borsa, dargli un vestito, cose di questo genere. Questo significava che quelle persone avevano bisogno non solo di avere un oggetto o un valore o da mangiare, ma avevano bisogno di un'amicizia, perché erano abbandonati, isolati, emarginati Di fronte a queste situazioni io mi sono trovato in grandissima difficoltà, perché mi sono sentito incapace di aprire una relazione, come dici tu, che potesse soddisfare veramente le necessità di quelle persone. E di fronte a questo problema io mi sono accorto che stavo chiudendomi a riccio. Era più facile dire: senti, rivolgiti a, vai a nome mio, di questa cosa, perché significava non compromettersi. Allora, di fronte a casi di questo genere, che non credo di essere l'unico al mondo a riceverli, ma saremo in molti che vivono questa esperienza, come dobbiamo comportarci? Come dobbiamo relazionarci nella preghiera, nella meditazione, nel dialogo con il Signore? Aiutaci.
Allora, questa è una domanda complicatissima. Vi parlavo prima di Caritas, che ha questo strumento, tra i vari strumenti anche questo strumento, che si chiama proprio centro di ascolto, non si chiama centro di dialogo, centro di condivisione, io ti dico la mia, te mi dici la tua, si chiama centro d'ascolto. Vuol dire che quello lì è un posto in cui c'è qualcuno che ti ascolta, c'è qualcuno messo lì per mettersi in ascolto di te. E chi fa l'operatore al centro d'ascolto ha come mission non la soluzione dei problemi, non è quello che ti deve dire alla fine: ah, ok, bene, mi hai detto come dal dottore, no? E vai là, dici: mi fa male qui, mi fa male lì, allora vai, prendi 3 aspirine, 2 cose e guarisci. Non funziona così, perché sono altri mali questi, ok? Quindi, secondo me, il fatto di dire che ci si possa mettere, che si possa fare questa esperienza dell'ascolto, e c'è un sacco di gente che si mette in ascolto di chi ha bisogno, ok? E diventa efficace non tanto nella risposta che tu riesci a dare. Non dimentichiamoci mai la risposta di Pietro a questo, che chiede: non ho né oro né argento. Ok? Vuol dire che il primo passo, secondo me, è proprio quello lì. È proprio quello di essere capaci di guardarsi negli occhi da pari. Non io posso, quindi sono un gradino più su di te che non puoi, quindi ti guardo dall'alto verso il basso. Io so che sono quello che può aiutarti. Una cosa che percepisce subito il povero vero è questa cosa qui, eh. Se qualche dall'altra parte c'è, cioè quello che dice avanti, nei tuoi casi non ho già sentiti 20.000, quindi la soluzione è questa, è finito, non lo vedi più. In realtà è proprio quella lì. Io non sono qua a rispondere ai tuoi bisogni. Il compito di Caritas non è quello di essere la parte povera dei servizi sociali, assolutamente no. La parte di Caritas, che è Chiesa, che è la Chiesa, come è la Chiesa Liturgia, come è Chiesa la Catechesi, che non è il braccio armato, il braccio operativo, è Chiesa, che forse facciamo un po' fatica a capire ancora oggi. Quindi il compito della Chiesa è annunciare il Regno. Gesù Cristo, morto, risorto, vivo e presente in mezzo a noi. Come? Con la modalità, si dice, dei segni, con la modalità del incontro. Provo a volerti bene. 2 innamorati, cosa fanno? Adesso anche devo insegnarvelo io cosa fanno 2 innamorati, voglio dire, ragazzi, si guardano. Se la puntano su, si dicono le stupidate, però che non si guardano così. Perché è l'altro che te lo dice.
perché è quello a cui tu vuoi bene.
Finché non passa il disincanto, quando passa il disincanto cambiano un po' le cose, però finita la fase di innamoramento, quella lì, no? Adesso voglio arrivare a questo paragone così forte come vedete, però la dinamica è davvero un po' questa. Cioè la dinamica è di chi si mette in relazione, ma ti metti in relazione nella misura in cui tu hai un'altra relazione, che è la relazione con Dio, che passa attraverso Gesù Cristo. Altrimenti diventa anche qui un'opera nostra, un'opera di bravura, un'opera di bontà, un'opera ancora una volta per mettersi a posto la coscienza. Perciò noi siamo chiamati a essere testimoni di Cristo Gesù che ha donato la sua vita. E donare la vita, avete in mente? Ovviamente il racconto di Giovanni, del buon pastore, per Giovanni 10, ecco quella parte lì. No, che a me non sembra che ho studiato anch'io un po' di cose, ma tra il direttore della Caritas non perché volevo meno degli altri, no, nel senso che comunque ci siamo sul pezzo da questo punto di vista, dove dice che il buon pastore dà la vita per le sue pecorelle. Il mercenario invece, quando vede venire il lupo, scappa e lascia che i lupi, ma non dà la vita semplicemente perché una volta è morto per noi, ok? Perché di un pastore morto, se il pastore è morto le pecore vanno per la loro strada. Quindi dare la vita, secondo me, non è semplicemente donare la vita fisica, è donare la vita ogni giorno. Essere capaci di essere buoni pastori ogni giorno con tutti, donare vita quotidianamente. Ma io questa cosa la do se ce l'ho. Noi possiamo dare solo quello che abbiamo. Io in questi anni ho fatto proprio questa esperienza, che noi possiamo dare soltanto quello che abbiamo. Se una cosa non ce l'hai, non te la puoi dare a nessuno, perché non ce l'hai? Puoi camuffare, puoi far finta, puoi teatrare quanto vuoi, ma se te la dai no, appunto. E per avercela ho bisogno di un'altra relazione. La famosa relazione orizzontale nasce dalla relazione verticale. Quella verticale diventa forte se io ho quella orizzontale concreta e vera, amandoci, amiamo. Quindi sicuramente un rapporto bello col Signore, che non è un rapporto di devozione basta, che non è un rapporto perché devo, ma un rapporto vero e profondo col buon Dio, secondo me questo ci aiuta tantissimo a essere capaci, ma anche perché cosa vero, I prediletti di Dio sono i poveri. Da domani diventiamo tutti atei, allora poi abbiamo risolto il problema, ma nel momento in cui scegliamo di restare cristiani, ragazzi, la logica è questa. Prego. No, volevo semplicemente aggiungere la Caritas. Adesso faccio un po' di pubblicità progresso, ma perché almeno sono qua mi diverto. La Caritas nasce con Paolo VI, ok? Quindi è nata nel post-concilio. Perché? Perché nasce nel post-concilio? Sì, perché non c'erano più i sostegni che venivano dal piano Marshall, tutte quelle belle storie qua, che lasciamo lì. Ma in realtà nasce perché a un certo punto la Chiesa ha fatto questa grande riflessione. Paolo VI è morto nel 1978, non è morto 2000 anni fa, è morto nel 1978, e la Chiesa ha fatto, a un certo punto dice: noi siamo testimoni del regno come? Attraverso la liturgia. Altro che la messa, il Vaticano II, popolo di Dio,
guarda, partecipiamo, non è più la messa del prete, la gente che faceva le sue cose, è diventata un'assemblea che celebra, bellissimo, con la catechesi, ma altro che l'insegnamento, la testimonianza. E cosa mancava fondamentalmente? Mancava il gesto concreto, non che la liturgia e la catechesi fossero astratte, intendiamoci bene, ma ci mancava quel rapporto diretto, il rapporto diretto con i poveri. Diventiamo testimoni del regno attraverso l'incontro con i poveri. La Caritas nasce per questo, nasce da questa riflessione. Paolo VI dice questa cosa qui, perché la Caritas inizia così. Poi tante altre belle cose sono nate, ma fondamentalmente è questo, Non nasce come opera di assistenzialismo, non nasce come come capacità di fare del bene. La San Vincenzo ha cominciato nel 1700 a fare questa cosa qua, aiutare i poveri, andare in casa dei poveri. Ma dobbiamo inventarci qualcosa d'altro, perché non bastava potenziare la San Vincenzo, ma San Vincenzo ha il suo carisma. La Caritas come chiesa deve essere testimone di quell'annuncio del regno. Scusi.
No, volevo solo dire questo. Aver ascoltato da più voci che siamo molto focalizzati sul fatto di dare denaro o comunque degli aiuti materiali che per la nostra cielo sono assolutamente importanti e necessari, mi ha ricordato però una mostra che ho visto il mese scorso a Lucinasco di Madre Teresa, su Madre Teresa, e mi ha veramente segnato questa esperienza, perché nonostante Madre Teresa la si conosca da sempre, insomma, la sua opera sia strafamosa, però in quel momento mi ha colpito proprio questo, e cioè il fatto che le era stato chiesto di aprire delle case, comunque di aprire la sua opera nel mondo occidentale, quindi in Europa, in Italia addirittura, e lei non credeva che fosse necessario, che la povertà fosse nel terzo mondo, in India, eccetera. E poi quando è venuta in Italia si è resa conto che la vera povertà è in Occidente, è fra noi. E appunto il suo pensiero, la sua esperienza è stata quella che il sorriso, il toccare una persona, anche solo toccarla, prendere la mano, cambiava la vita di questa persona, cioè che c'era fame, vera fame di questo. Quindi forse sentendo anche un po' tutte le esperienze di questa sera, mi viene da pensare che forse se riuscissimo ad avere il coraggio di toccare fisicamente qualcuno, toccarlo anche col sorriso, nell'anima, eccetera, forse saremmo anche un pochino più sbloccati a fare anche qualcosa di più in concreto, cioè partire proprio dall'apertura nella relazione, quindi nel scambiare una parola, nell'accogliere l'altro, anche soltanto a questo livello, probabilmente arricchirebbe ognuno di noi e ci consentirebbe un'apertura a 360 gradi, quindi da un punto di vista di amicizia, di relazione, e poi anche da un punto di vista, cioè sarebbe più facile poi capire se effettivamente l'altro ha bisogno anche di aiuti concreti.
Perfettamente d'accordo.
Io volevo, allora, dalle sue parole mi sono venute due riflessioni. La prima, il tesoro della Chiesa sono i poveri. Non è un uso strumentale ancora dei poveri per il nostro benessere, per la nostra conversione, prima cosa. Seconda, le conversioni alla fine della nostra vita. Cioè viene in mente ricchi che poi decidono così all'ultimo momento di pensare ai poveri, di mettersi la coscienza a posto. Grazie.
Non lo so sul serio, nel senso che il tesoro della Chiesa siano i poveri non l'ho inventato io, non l'ho letto io. Non è scritto nel Vangelo, forse proprio così espressamente nel Padre della Chiesa, questa cosa l'avevamo ribadita più di una volta. Che i poveri li avrete sempre con voi, è scritto nel Vangelo. Io, quando ho cominciato a fare il direttore della Caritas, la prima cosa che il Vescovo mi ha detto è proprio stata questa. Tu ti sbatterai, ti darai da fare un sacco di cose, cercherai in tutto e per tutto di provare ad alleviare, ma sappi che poi sempre con voi. Se poi è strumentale il fatto che io possa convertirmi, che io possa essere un prete migliore di quello che sono, che io possa essere un uomo migliore di quello che sono, perché ho incontro i poveri ogni giorno, sarà un peccato d'egoismo, ma va bene così. Non so cosa dire, nel senso che questo io, sempre strumentale, intendiamo il fatto che l'incontro con queste persone mi fa essere un po' più migliore, anche se non si può dire, un po' più meglio, di quello che sono, se riesco a essere un cristiano un po' più convinto, un cristiano un po' più vero, perché tutto questo rende la mia vita una vita più bella. E poi insomma pagherò dazio se devo pagare di questa cosa, ma bene così. Sul fatto del pentimento all'ultimo momento, anche qui il Vangelo ci spiazza, ci fa girare le palle, ci fa girare tantissimo le scatole su questa cosa, ma è così, ragazzi.
È il problema di Dio.
Primo problema di Dio sarà andare a lui. Secondo, il ladrone pentito all'ultimo secondo oggi sarà come nel paradiso, ma in fondo la misericordia di Dio è qui, ragazzi, è qui. A noi ci dispiace che Dio sia stato buono, ci dispiace tanto, ci fa arrabbiare tantissimo. Perché? No, che facciamo i santoni su questa cosa, su. A noi che Dio sia troppo buono ci dà un po' fastidio. Perché se Dio ragionasse un po' di più come noi, il mondo andrebbe molto meglio. Oh! Se Dio la pensasse un po' di più come noi, il mondo andrebbe molto, se mi ascoltasse un po' di più Dio. Sai quante cose avrei già messo a posto io? No? Sì, cari miei, proprio così. Perché? Sapete perché? Io questo lo dico spesso a me stesso, sapete perché? Perché noi siamo sempre convinti che Dio sia troppo buono con gli altri. Con me, è troppo buono con me che qualche scarpata nel popò, ogni tanto magari ce l'abbiamo bisogno, eppure no. Eppure Dio si tratta da adulti, si tratta da uomini liberi, non da burattini, non da fantocci. Io sono la via, la verità e la vita. Punto. Liberi, non fantocci, nelle mani di un burattinaio che tira i fili e noi gli diciamo le marionette. Diverso, è un altro tipo di relazione, è un altro tipo di rapporto. Quindi meno male che Dio non la pensa come noi, ma meno male.
Bene, Moreno, ti ringraziamo.
Grazie a voi.